Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi amici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi. L'argomento che vi proponiamo, ve l'avevamo annunciato la volta scorsa, parleremo dei nostri amici a quattro zampe pelosetti che sono i gatti, i nostri gattini. Ma per farlo e per farlo in maniera seria, documentata e storica, anche con una base storica, ci avvaliamo della presenza graditissima e preziosa del professor Silvio Claudio Renesto, professore docente presso l'Università dell'Insubria, la nostra università qui di Varese, che è paleontologo, ma che si interessa e si è interessato in maniera anche molto specifica proprio di questi nostri amici. Grazie professore per essere qui a Radio Missione Francescana e di farceli conoscere questi nostri amici un pochettino di più e un pochino meglio. Innanzitutto, qual è l'origine dei gatti? Chi è l'antenato del gatto domestico? E come erano i primi gatti domestici? In una domanda ne ho messe dentro tre.
Giustamente, anche perché sono collegate tra di loro. Il gatto domestico, per così dire domestico, perché come sappiamo ha un carattere tutto suo, il gatto domestico deriva dal gatto selvatico, ma non da un particolare varietà di gatti selvatici. C'è il gatto selvatico europeo, c'è il gatto selvatico orientale, c'è il gatto selvatico nordafricano, c'è il gatto selvatico sudafricano e ci sono tanti gatti selvatici asiatici. I gatti domestici, si è visto tramite indagine genetica, derivano tutti dal gatto selvatico nordafricano, quello che viveva, per così dire, intorno all'Egitto e alla mezzaluna fertile. Gli altri gatti selvatici che abbiamo oggi, benché rari, sono piuttosto rari, protetti, non sono diretti progenitori del gatto domestico e infatti hanno un carattere molto più diffidente e temono l'uomo.
Si chiamano selvatici appunto per questo?
Felis silvestris è l'origine, no? Nostro si chiama Felis catus. Una varietà di Felis silvestris, quello chiamato libica, è quello che ha dato origine al gatto domestico. Questo ha una ragione particolare, secondo gli storici, gli studiosi. Il rapporto uomo-gatto è cominciato con l'agricoltura, ovvero il gatto di per sé è un predatore solitario e è diffidente. Il gatto selvatico nelle altre zone del mondo è diffidente. Con la nascita dell'agricoltura e l'accumulo di granaglie, quindi 9.000 anni fa, 8.000, 9.000 anni fa, prima ancora degli egiziani, cosa è successo? Che si è attirati un sacco di infestanti come i topi, è comparso anche il topo domestico. Quindi si è creata una concentrazione di prede intorno alle abitazioni umane, di prede per alcuni predatori, tra cui i gatti, le manguste e altri piccoli carnivori, che hanno incominciato a frequentare i villaggi umani, perlomeno nelle periferie dove c'erano i depositi di granaglia dove abbondavano queste prede. Si sa che i ratti e i topi si riproducono molto velocemente, quindi gli uomini si sono accorti dell'effetto positivo
della presenza
di questi piccoli carnivori. Poi sul fatto che il gatto abbia imparato più degli altri a relazionarsi con l'uomo, anche questa è una storia più lunga. È probabile che il suo aspetto estetico più attraente, perché ha gli occhi frontali, perché ha uno sguardo più infantile, se vuole, col musino rotondo e così via, lo abbia reso anche più piacevole vedersi. Però non c'è stata un'addomesticazione vera come per il cane o come per la mucca o come per il cavallo, in cui l'uomo è diventato padrone della specie, nel senso che la fa riprodurre lui e dipende. Il gatto di per sé, escluse le razze artificiali da pedigree che rientrano, esatto, che rientrano in un altro contesto, il gatto è convivente con l'uomo, cioè ritiene ancora molto il suo antenato selvatico, soltanto che è diventato tollerante, anche amichevole nei confronti dell'uomo, e ha imparato anche a convivere con altri gatti, in maniera piuttosto burrascosa a volte, però ha imparato intorno a questi depositi di cibo a tollerare la presenza, per esempio, di altri maschi, oltre che delle femmine, perché normalmente i gatti sono estremamente territoriali e un maschio non tollera
la presenza
di un altro maschio nel suo territorio.
Ma questo che allora si azzuffano...
Certamente, perché il gatto ritiene ancora... La sua addomesticazione, diciamo che ha alle fasi iniziali, è relativa.
Sì.
Ha ancora molto del gatto selvatico originario, che comunque la varietà libica, come forma, infatti ricorda moltissimo le statuette egiziane di cui abbiamo... famose.
Parleremo.
Un po' più magro, un po' più lungo. E i primi gatti erano tutti striati come... il gatto selvatico libico, come il gatto selvatico, quindi avevano questa, i colori e le varietà sono arrivate più tardi, diciamo quando è cominciata la convivenza con l'uomo, e il gatto selvatico è stato portato dall'uomo volontariamente o involontariamente un po' dappertutto, insieme probabilmente proprio come controllo dei topi, cioè sembra che sia arrivato in Inghilterra attraverso addirittura i fenici, che andavano a comprare minerale e scambiavano con grano e inavvertitamente introducevano anche i topi.
Certo.
Pare che abbiano portato anche i gatti poi. E anche
certo.
A Cipro, dove non sono mai vissuti i gatti selvatici, si è trovato lo scheletro di un gatto sepolto che senz'altro è stato portato. A quei tempi
quindi
probabilmente...
l'uomo ha ritenuto opportuno anche, diciamo... acquisire queste bestiole.
Sulle prime li domavano, cioè non si parla di addomesticazione vera e propria, si parla di doma, un po' come con la tigre, per dire, cioè si prende un animale selvatico e lo si addestra a non aggredire o a non fuggire. Infatti i dipinti egizi, i primi rappresentano i gatti sempre col collare e il guinzaglio legati a qualcosa. Solo successivamente sono liberi, allora sono tradizionalmente rappresentati seduti sotto una sedia dove di solito c'è una figura femminile, e loro sono accucciati sotto e che mangiano un pesciolino o fanno qualcosa per far vedere la transizione, proprio si vede la transizione da animale catturato a animale convivente, che però mantiene la sua indipendenza e personalità nei limiti che può.
Quindi, e questa che lei ci sta descrivendo è una storia veramente antichissima, non antica.
9.000 anni fa, 8.000, 9.000, con la nascita dell'agricoltura, probabilmente, ed è per gradi andata.
Sì, però mi è d'obbligo farle una domanda. Come avete fatto a risalire a quest'epoca?
Tramite i resti archeologici, gli archeozoologi trovano, come io ho un carissimo
sempre
amico.
Sempre il DNA viene fuori.
Anche il DNA dà la parentela e la distanza, cioè il tempo di separazione del gatto domestico dal Felis libica. Gli archeologi fanno fatica a distinguere un gatto domestico da un gatto, gli archeozoologi, fino a periodi abbastanza recenti, perché il gatto veniva anche cacciato per la pelle o mangiato. Quindi trovare ossa di gatto in un insediamento umano non è dimostrazione che il gatto fosse domestico. Poteva essere a sua volta una preda. È solo trovare tracce culturali che dimostrano che il gatto è lì perché vuole essere lì lui, che può darci. Quindi arriviamo a tracce sicure sono 4.000-4.500 anni fa con l'impero egizio, con gli egiziani.
È quasi emozionante se pensiamo di guardare in faccia, sul muso, no, il nostro gattino e pensare che ha questa antica eredità e se l'è portata fino ad oggi quasi inalterata.
Perché
questa sua indipendenza...
Bastano due o tre generazioni perché ridiventi indipendente e selvatico.
Selvatico.
Se riesci a sopravvivere. Può ritornare.
Ecco, l'aspetto, si può risalire all'aspetto dei primi gatti domestici? Noi conosciamo, almeno io conosco i gatti che esistono oggi o che esistevano magari 50 anni fa, ecco, 70 anche se vogliamo metterla lì, ma 150 anni fa non so se i gatti erano identici, meno ancora se andiamo indietro di qualche migliaio di anni.
Diciamo che i primi gatti, quelli che frequentavano gli egiziani, ma fino all'impero romano, erano per lo più gatti striati, tipo il soriano, quello che chiamiamo gatto soriano, il gatto europeo.
Perché si chiama soriano?
Dalla Siria.
Ah, perché viene dalla Siria.
Però come segno già di, diciamo, di frequentazione dell'uomo, già il periodo dei greci, non c'è più stata una selezione per il colore tigrato che è più mimetico, diciamo. Per cui, per esempio, in Grecia già si hanno tracce di gatti neri, cioè si racconta di gatti neri o gatti colorati, variamente colorati. Mentre il modello, non so se è presente, squama di tartaruga, quello che sembra striato ma invece ha quei cerchi, ecco, quello sì, risale a una mutazione del 1400-1500.
Senta, anche qui mi spieghi un pochettino.
Lo dicono i genetisti, è sempre sulla distanza del DNA.
Quindi oggi quando vediamo un gatto con questa striatura a cerchio, sì, no, sulla pancia magari.
Sì, sui fianchi, sulla pancia.
Sui fianchi, magari
la
sulla
testa
coda.
È sempre striata, ha sempre una M, no? Il gatto ha un disegnino a M sulla fronte. Sì.
È molto bello questo, molto interessante, torno a ripetere, addirittura emozionante.
Poi dopo, oltre all'utilitarismo, è entrata l'affezione da parte dell'uomo, probabilmente con gli egiziani.
Ecco, ma quando c'è stato questo incontro tra gatto e uomo che ha portato, diciamo, poi alla domesticazione?
E l'inizio è stato 8.000 anni fa e la domesticazione, per quel che si può dire, comunque la convivenza e l'affezione, probabilmente intorno ai 4.000 con gli egiziani, poi i romani dall'Egitto hanno portato i gatti. Erano già presenti, però hanno portato l'abitudine di avere i gatti in casa. I romani per cacciare i topi usavano prevalentemente il furetto.
Perché il furetto caccia i topi?
Il furetto è un grande cacciatore di topi, magari anche più efficiente del gatto, però...
Non si tiene in casa però come
gatti. Qualcuno lo tiene, sì. Però è meno... Poi va a gusti. Però diciamo che ha un'espressività diversa, perché gli occhi a piccolini, a spillo, laterali, è un mustelide, somiglia un po' alla puzzola. È la varietà
della
puzzola che non puzza e veniva usato per cacciare e per cacciare i topi. Dopodiché i gatti hanno preso il predominio, per così dire.
Senta,
nell'affettività umana.
Quando noi parliamo di addomesticare, no? Che cosa si intende realmente? Cioè qual è l'influenza umana sull'animale? E come l'animale si assoggetta al nostro modo di essere, al nostro modo di esigere anche dalla bestia qualcosa che noi desideriamo avere. Ci spieghi un momentino questo aspetto che mi sembra altrettanto affascinante.
Non è semplicissimo, ma in genere gli animali, in questo il gatto è differente dagli altri animali domestici. In genere gli animali addomesticabili sono addomesticabili perché sono animali sociali e l'uomo si sostituisce all'animale dominante. Per cui loro lo prendono come il cane, il padrone è il capo del branco. Poi c'è la relazione con gli altri membri del branco. Sono animali che hanno una relazione sociale tra di loro, quindi sono già predisposti a vedere una figura dominante che può essere sostituita dall'uomo. In molti casi, questo vale per esempio per il cane, che è stato addomesticato molto prima del gatto ed è realmente addomesticato, cioè lui vive in rapporto con l'uomo, la sua riproduzione è controllata dall'uomo, è stato quasi praticamente creato dall'uomo e ha una storia anche di differenziazione di razze molto più antiche. Il gatto invece è un animale solitario territoriale, quindi è il meno indicato per la domesticazione, perché lui non riconosce un animale superiore a lui, o se lo riconosce ne fugge, perché lui vuole il suo territorio per sé, e scacciare tutti gli altri gatti.
Presuntuoso.
No, è un altro modo di vivere, un cacciatore solitario territoriale anziché essere un cacciatore sociale o un animale sociale. Anche questa è una cosa strana, i gatti hanno imparato a convivere formando le colonie feline, sempre probabilmente a causa dell'uomo e dell'agricoltura, dell'accumulo di cibo, in cui era più vantaggioso tollerare eventualmente altri maschi che continuare ad azzuffarsi, altrimenti non sarebbero riusciti a riprodursi perché si ammazzavano tutti. E lo scopo del gatto è avere un territorio, il gatto maschio è un territorio che è il triplo di quello delle femmine, o il quadruplo, perché comprende il territorio tra quattro femmine con le quali vuole accoppiarsi lui e non vuole che si accoppino gli altri maschi, perché vuole trasmettere il suo DNA.
È per questo che allora il gatto maschio segna il suo territorio.
Certamente, certamente. marca il territorio per far riconoscere che quello è il suo territorio e gli altri gatti devono saperlo.
Dovrebbero,
poi ci sono scontri e così via. Quindi
è vero.
Diciamo che il gatto, è vera la favola di Kipling, se vogliamo, quando dice il gatto, io sono il gatto che va in giro da solo e per me è tutto uguale, cioè sono io che vengo da, ho deciso di venire da te. Cioè il gatto si è relazionato, ha imparato a relazionarsi con l'uomo, probabilmente perché gli conveniva evolutivamente, c'era più abbondanza di cibo, c'erano meno predatori e poi dopo è entrato anche il discorso affettivo di rapporto, così via. Quindi il gatto è semidomestico nella mia visione.
Visione
ed è anche il suo fascino, però, perché mantiene quel carattere selvatico indipendente.
Senta professore, veniamo un po' nei piccoli particolari che così chi ha i gatti in casa vive quotidianamente. Io le anticipo una domanda: e quando noi giochiamo con i nostri gatti, no? Ecco, per loro è un gioco o è una fase di comunque di addestramento, di allenamento? La risposta tra poco, dopo la nostra pausa.
Sono venuto grande, ma me ha tanto. In questo sitting del sud e sbrana, due scapuscian calabissa, e due il tramonte il gamai presa, o c'è un curtel per tagliare stagion, o perlomeno per far pagura, o in gira d'asi per me a fa pulver, e parli mai perché fa troppo. E o fa il bagno insieme agli aspis, o mai a Ceres, e o mai a Canel. E anche una foto in due parche ridi, ma è una smorfia per la troppa luz. E in questo sit passa mai di sen, se ferma a piedi anche al temporal. Ma me una sera o basa una dona e detrea una pianta, la matil sonon. E sto sul bur della ferruia, quanche rua un treno una volta al dì. Perché una sera o basa una dona e se quella pianta, o scriu il sonon. Da conto il pass del gat, senza culzette e senza mis. E il suo sorriso era mezza faccia, l'oltra metà era una cicatrice. La mai spiegata in quella veniva, la mai parlata di quella nell'aldi. Ma il tatuaggio che gan fa in preso, me lo vedi quella tra fai vestiti. Stringeva forte se la sai strange, come un rang stremi, muovi brasche gheri, e mi pareva de balai in un tango tra l'erba salvia e tu ci pagni stendi. E in questo sit passa mai mi sen, e anche se il passa premo per ne va. Ma quella sera o fa il gir del mood, o forse il mood la fa il gir de me. E smorzi il su punto una cicada, specci la noce per tagliare il col. E man vedi anche a basa una pianta proprio nel punto dove scrivi il sonno. Se sfoga che tai ma giustri, aggiuga i cart la de dentro tu. Quai venne dorma sura una gazzetta per tutti oltre che du un vice. E in questo sit passa mai nisen, ma il suo profumo ormai le chiede ca. Ogni tan la rua, ogni tan la va, o impara speciala e per la sala na.
Eccoci ancora insieme, carissimi ascoltatori. Non so se vi sta affascinando quanto sta affascinando me questa, la storia dei gatti, dei nostri gatti, una storia, ripeto, che storica, scientifica, ma anche fatta così di momenti di tenerezza, perché noi e il nostro bestiole, che siano gatti o cani, li amiamo, ma in questo caso stiamo parlando dei gatti. E io al professor Silvio Claudio Renesto ho posto questa domanda, cioè quanto è gioco quando noi, poi il gatto si accontenta di poco per giocare, alle volte, no? Basta una pallina di carta, un nastro, per lui qualsiasi cosa, anche il piede gioca. Ecco, quanto è gioco, quanto rientra in un contesto per il gatto anche indispensabile per stare sempre in allenamento, per essere sempre, il gatto è attentissimo, no? ai piccoli movimenti, ai piccoli spostamenti. Ecco, quanto c'è di gioco e quanto invece deve giocare di più il gatto, il gatto, non un cane ad esempio.
Il gatto nasce predatore, per cui molto attento ai piccoli movimenti che potrebbero essere potenziali prede, e ha in sé, come il cane ha la necessità assoluta della passeggiata, di poter camminare, bisogna portarlo fuori, se no, ne so, meno che non sia un cane piccolissimo, ne soffre, perché discendendo dal lupo ha l'abitudine di pattugliare il territorio.
Certo.
Il gatto ha lo stesso la necessità di cacciare, per cui lui prova divertimento nel gioco, ma è insieme un'azione di caccia. Per lui la pallina e la preda sono la stessa cosa. Si diverte perché sta prendendo una preda. Non dobbiamo però leggerla in senso umano. Cioè prova una sensazione piacevole in quello che fa. Non ci riflette sopra. Perché però è vero in entrambi i termini. Cioè ha necessità del gioco per sfogare le sue energie e perché altrimenti va sotto stress, tende ad annoiarsi, che è un altro termine che non è corretto perché è umano, però è vero. Quindi mantenerlo attivo, dargli dei momenti di attività, di gioco, in cui lui insegue, mima quello che faceva con i suoi fratellini da piccolo, che altro non è che imparare a balzare, certo, a nascondersi, certo, giocare all'agguato, senz'altro gli fa bene. Se noi misuriamo le emozioni su base di rilascio di ormoni come noi, si può dire che il gatto è contento perché rilascia ormoni simili a quelli che rilasciamo noi quando siamo contenti. Poi il livello di consapevolezza ovviamente è un altro.
Questo è siamo a livello di gatti.
Quindi
è
gioco ed è al tempo stesso una necessità.
Ecco, e quello di mordere?
Quella può essere molte cose. Adesso io non sono un etologo, però sono un appassionato e uno studioso, nel senso che mi piace approfondire le cose che mi piacciono. Può avere molti significati. Il gatto può mordere per difesa, per segnalare che lo stai disturbando, parlando di persone. Ci sono diversi tipi di morso con diversa intensità. Può essere semplicemente un morso di avviso, che è ben diverso da un morso aggressivo. Okay? Il gatto a noi ci vede probabilmente come o un fratello maggiore, o un gatto più grande, o un sostituto della mamma, a volte, a seconda dei momenti. Quando cerca le coccole, ritorna vicino. Quando invece gioca all'agguato, siamo il fratello. E quando ci imponiamo, siamo invece un altro gatto, che allora lo rende nervoso. No?
È bellissima questa differenziazione.
Questo è dato dallo studio, non è una idea mia, è dato da studi di una scuola inglese, di una disciplina che si chiama antrozoologia, cioè rapporti animale-uomo, che hanno studiato per decenni i gatti, soprattutto in Inghilterra ma anche in altri paesi, e sono arrivati a formulare queste teorie.
Io devo aggiungere, lei parla, professore, a me le domande si accumulano in testa, no? Devo aggiungere un'altra domanda che mi incuriosisce moltissimo. I nuovi tipi di alimentazione, no, per i nostri micetti, lei come le approva? le trova, cioè, sono ben equilibrate, sono necessarie, si possono evitare? Perché questa è la mia domanda, nasce da un'esperienza fatta con i gatti tantissimi anni fa, quando ero poco più di una bambina, dove ai amici di casa gli si davano le lische del pesce da mangiare. Oggi si fa orrore dire una cosa del genere, eppure nessun gattino è mai morto. Allora, come dobbiamo comportarci? Dobbiamo veramente dargli solo certi tipi di alimentazione? Possiamo anche così, perché il gatto quando sente l'odore della carne o del pesce diventa un pochettino aggressivo.
Premesso che i gatti sono molto variabili, cioè hanno delle basi di comportamento comune, ma i gatti sono fortemente variabili come individui. Certi individui hanno delle preferenze, certi altri ne hanno altre. Comunque, rispondendo proprio alla domanda sul cibo, il cibo per gatti di oggi va attentamente scelto, se è di qualità è ben selezionato e ottimamente bilanciato. Ed è un buon alimento che sostituisce la preda. Il problema sono i cibi scadenti o quelli non ben bilanciati che davano una volta, che potevano creare seri problemi alimentari al gatto, che doveva compensare o cacciando oppure gli veniva qualche malattia. Per esempio i cibi da poco mettono dentro graminacee. Il gatto è un ipercarnivoro, quindi le farine, il grano, assolutamente non gli fa bene, però per risparmiare spesso si va a leggere che il cibo è pollo e qualche cosa, poi leggi 70% grano, ecco, quello non va bene. Infatti molte marche di cibi per gatti enfatizzano che loro non hanno dentro graminacee, mentre invece aggiungono ormoni. Il cibo per gatto di per sé è incompleto, perché quando il gatto mangia una preda gli mangia le ossa, quindi acquisisce il calcio, gli mangia il fegato, quindi acquisisce il ferro. Quindi se noi gli diamo solo salmone bollito, gli diamo un'alimentazione incompleta. Adesso questi cibi, quelli di qualità, che hanno un certo prezzo, sono bilanciati, altrimenti bisognerebbe dargli dei topi e da mangiare. Sono anche forse più bilanciati di della preda stessa. Poi questo evita che il gatto vada in giro a cacciare, cioè permette di tenerselo tranquillo.
Quindi, in casa.
Cibi di qualità sono... ultimamente sono positivi, lo dimostra anche il fatto che la vita media dei gatti oggi si è allungata.
Senta, professore, torniamo invece, ricaliamoci nella storia dei nostri gatti. Lei ha menzionato più volte gli egiziani. No, gli egiziani lo adoravano il gatto e non molto tempo fa sono state scoperte delle tombe dedicate ai gatti, ma ai gatti mummificati.
Sì.
Cioè, ci racconti un po' questa storia così particolare.
Il gatto è stato dapprima utilizzato per cacciare i topi, poi come animale domestico, poi anche deificato, tant'è che era un crimine paragonabile a uccidere una persona, a uccidere un gatto. E la dea Bastet aveva una faccia di gatto, o Bastis, leonessa, ma poi è diventata gatto. I gatti venivano mummificati sia per affezione, ma in misura maggiore venivano usati come talismani, cioè come si è scoperto queste tombe di gatti che in realtà erano delle fabbriche di talismani. In pratica uno si comprava il sarcofagino con dentro la mummia di gatto o di gattino di solito. O magari in certi casi imbrogliavano e mettevano dentro solo un osso. Però allevavano, da una parte adoravano i gatti ed era vietato ucciderli, dall'altra c'era un allevamento apposta di gatti per essere uccisi e trasformati in talismani. Quindi c'è questa dualità nella cultura egizia che fa un
molto
po' specie.
Molto particolare.
Comunque poi i gatti hanno vissuto periodi di alto e basso anche in Europa con le streghe e tutto quanto.
Già, è vero, c'era anche...
I rapporti con la Chiesa, con l'Islam e così via sono diversi. La Chiesa da prima li ha visti bene, poi nel periodo delle streghe li ha visti come compagni delle streghe. Adesso non c'è più questo problema. L'Islam ha sempre adorato i gatti, cioè non ha adorato, ha sempre apprezzato i gatti. I gatti sono trattati molto bene nei paesi islamici, perché si racconta che Maometto avesse un gatto e che... fosse affezionatissimo e che addirittura avesse lasciato un pezzo della manica del suo vestito dove il gatto si era addormentato per non disturbarlo, qualcosa del genere. Non ricordo bene la storia, però comunque per esempio in Turchia i gatti sono trattati molto bene. Quindi c'è differenza culturale fra paese e paese rispetto a come si guarda il gatto. Fra periodo storico e periodo storico.
È sempre comunque un animale che ha una fascinazione particolare.
Sì.
Ed è difficile alle volte non cadere nel desiderio di avere un rapporto più ravvicinato, ma penso che non sia possibile, cioè questa voglia di indipendenza del gatto non ce lo consente. Non so, ad esempio, penso che anche i gatti come i cani abbiano paura dei tuoni, questi rumori, mentre il cane magari si accoccola sulle gambe con le carezze, lo si può tranquillizzare, col gatto
no, dipende dal fatto di essere un predatore solitario. Quando si sente in pericolo si va a nascondere, non c'è consolazione per la paura. Per lui c'è cercare un rifugio.
E ancora oggi è così.
E ancora oggi è così. Se sente un rumore che lo spaventa, lui fugge nel primo rifugio che trova.
Carissimi amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici, credo che dobbiamo veramente essere debitori al professor Silvio Claudio Renesto per queste notizie che ci dà sui nostri amici gatti. Ma continueremo a parlarne, perché ci sono altre piccole curiosità, almeno io lo chiederò al professor Renesto limitatamente al tempo che abbiamo. Poi ci sarà una domanda che la rimanderemo a un prossimo appuntamento, se lei è disponibile, perché oggi come oggi l'usanza di sterilizzare queste bestiole, sia maschi che femmine. Ecco, io la domanda che le farò dopo la pausa sarà proprio questo. È indispensabile? Gli facciamo del bene o gli facciamo del male al nostro micetto? Poi credo che la prossima, invece l'altra domanda, noi sappiamo che ci sono tante razze che non sono così, non hanno queste radici così lontane, ma sono state create dall'uomo. Restate con noi, a tra poco.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
Eccoci ancora insieme, carissimi ascoltatori, insieme al professor Silvio Claudio Renesto, paleontologo dell'Università dell'Insubria. io credo che ami molto i gatti, che appunto ci ha fatto un bellissimo excursus sulla loro storia, sul loro modo di essere. Io ho anticipato delle domande, ma me ne sono dimenticata una, professore. Il linguaggio del gatto nei nostri confronti e il nostro nei suoi confronti.
Il linguaggio del gatto. Il gatto ha imparato a convivere con l'uomo e a trattare con l'uomo, adattando degli schemi che usava anche con altri gatti prima, adattandoli a noi. Per esempio, il fatto che si strusci è segno che vuole lasciare il suo odore su di noi, che siamo da una parte membri del suo clan, membri della sua famiglia, quindi è un segno positivo. La coda dritta.
Ecco, cosa significa?
La coda dritta è tipica del gatto domestico, mentre nel gatto selvatico non c'è. I gatti selvatici non vanno in giro con la coda dritta. Soltanto i gattini, anche selvatici, neonati, quando vogliono il latte dalla mamma, gli si avvicinano con la coda dritta. E il gatto domestico ha mantenuto questa abitudine infantile, e quando è tranquillo, si avvicina o se ne va in giro tranquillo, tiene la coda dritta, mentre tutti i gatti selvatici tengono la coda a penzoloni. Quindi è un indice di serenità.
Oh, che bello saperlo questo.
Se invece si guarda attorno alla coda che sventaglia, vuol dire che è un po' più nervoso. E anche il miagolio, i gatti miagolano pochissimo fra di loro, e molto più spesso comunicano con noi col miagolio, perché sentono noi che facciamo dei versi, e allora loro comunicano esigenze tramite il miagolio. Il miagolio non vuol dire una cosa precisa, ma vuol dire dipendenza, mi servi per qualcosa, so io voglio uscire, voglio mangiare, non è che magari a volte possono alterare il miagolio, però diciamo il miagolio viene usato più spesso verso l'uomo che verso gli altri gatti.
Che poi ci sono vari tipi di miagolio.
Sì, a seconda dello stato d'animo possono essere più o meno.
Sì, ma poi c'è il miau, proprio miau formulato, proprio
sì,
così, no?
Sì, sì.
E poi invece c'è quell'altro tipo di miagolio che non saprei come definirlo, no? Che è un gorgoglio forse, più che
sì,
un miagolio.
Poi ci sono le fusa, che sono un indice che.
Ecco, è vero che quando fanno le fusa sono contenti?
In genere sì, comunque è usato dai gattini per convincere la madre a stare accucciata a allattarli, quindi come dire sto bene, continuiamo questa situazione. E a volte il gatto fa le fusa anche da solo per consolarsi, magari può essere triste in quel caso e fa le fusa per coccolare se stesso. Questo, c'è anche questa situazione. In genere però un gatto che fa le fusa vicino a qualcuno è perché è contento di essere vicino e vuole che quel qualcuno resti lì. Allora fa le fusa.
È bellissimo sapere tutte queste cose, soprattutto per chi ama i nostri amici gatti. Avevo posto l'altra domanda, ma qui ce ne sono sempre troppe da farle, professore. Veniamo un po', restiamo un po' su questo tema, poi parleremo eventualmente della sterilizzazione. È vero come quello che si dice comunemente che i gatti amano più la casa dell'essere umano? Si affezionano di più alla casa?
Questo ritorna sempre all'origine del gatto, che è un animale solitario territoriale, mentre per esempio il cane è un animale sociale, certo, e gerarchico. Per il cane viene prima il padrone, gli altri membri della famiglia, gli altri cani, gli altri animali e per ultimo il territorio. Perché a lui interessa la solidità del branco. Per il gatto viene prima il territorio, perché la fonte della sua. Il gatto è un animale estremamente ansioso, perché teme, è predatore ma è anche preda. Quindi lui vuole conoscere perfettamente il territorio, ogni angolo, vuole sapere.
È che quello che cammina tutta la giornata annusando,
esatto,
in tutti
lui
gli
vuole
angoli.
Pattuglia e controlla il territorio sempre perché non ci siano sorprese. Quindi prendere un gatto e trasportarlo in un altro ambiente per lui è uno stress intenso che ci mette del tempo a compensare, perché deve di nuovo rassicurarsi di tutto e può darsi che non gli vada bene il posto dov'è. E quindi in questo senso, più che affezionarsi più che alla casa che all'uomo, si sente più sicuro.
Sì, il territorio.
Cioè nel territorio, poi può affezionarsi anche una persona, ma al limite che gli porta a mangiare è intercambiabile. Poi può essere più affezionato una persona che un'altra, può anche dimostrare affezione, per carità. Ci sono gatti che sono molto contenti, danno segni di contentezza a modo loro, per esempio ti camminano intorno, strusciano avanti e indietro, cioè sono contenti di vederti o ti aspettano davanti alla porta, per cui non si può dire che non ci sia relazione. Ma per loro, per la loro benessere psichico è importante che l'ambiente sia costante, sia quello. Quello fa pensare che non sei, è più importante, quindi più utile per lui e ci tiene di più. Cioè, per quello è più facile portarsi in vacanza un cane che un gatto. Perché il cane viene con te, è contento dove lo porti.
Dove sei
si fida,
padrone.
Il cane si fida.
Mentre il gatto invece non si fida. Deve ricominciare tutto da capo.
Deve ricominciare tutto da capo, esatto.
Chiarissimo, interessantissimo. Veniamo invece a questo punto che io non ho mai capito se è necessario, indispensabile, evitabile, che è quello di sterilizzare i nostri gatti.
È un problema complesso legato ovviamente agli agglomerati urbani, all'erosione degli ambienti naturali e così via. Cioè i gatti sono molto fecondi, una femmina partorisce anche 3 volte l'anno. 4 gattini, per dire, una media.
12.
12 l'anno, possono essercene di più.
Certo.
Per cui non c'è un controllo naturale, per cui una riproduzione incontrollata potrebbe portare dei problemi. E quindi è una questione di gestione, come per tutti gli animali, non bisogna vederla né in modo morale, né in modo puramente morale, né in modo affettivo, né in modo astioso, diciamo. Vedere i gatti come pericolo, è una questione di gestione, come insegnano i miei colleghi che fanno gestione della fauna a livello dei cervi, delle specie cacciabili e così via. La sterilizzazione può essere necessaria in determinati contesti, può essere evitabile in altri. La sterilizzazione totale, cioè a tappeto, potrebbe creare un problema, secondo certi studiosi inglesi, sul fatto che noi sterilizziamo i gatti che riusciamo a prendere, ad avere, cioè i più socievoli, mentre quelli che ci scappano sono i più diffidenti e quindi potremmo portare i gatti verso un ritorno indietro, per così dire, una maggiore selvaticità. Per cui il problema che si cerca di risolvere con la sterilizzazione, cioè che i gatti ferali, cosiddetti randagi, che vanno fuori e tornano a vivere come gatti selvatici e impattano sulla fauna, sugli uccellini e così via, che sarebbero quelli che si vuole eliminare in senso di limitare, potrebbero invece essere gli unici che se la cavano per sanno scappare. E noi invece impediamo ai nostri gatti di riprodursi, di mantenere quei geni che li hanno resi più tranquilli. In questo senso è un'arma a doppio taglio, occorrerebbe una moderazione. Probabilmente una sterilizzazione controllata dei gatti di casa, controllata significa non eccessiva, e una sterilizzazione nelle colonie dove è necessario.
Se
però un'opinione.
La fa in pochi secondi, professore,
è un'opinione,
ci spieghi.
Molti mi daranno addosso.
D'accordo, per l'amor del cielo, ognuno poi provvederà come meglio ritiene opportuno. Se ce la fa in pochi secondi, che differenza c'è fra una sterilizzazione totale?
Totale intendevo tutti i gatti.
Totale in questo senso.
Sì, sì, a tappeto, cioè sterilizzarli tutti o lasciarne qualcuno. Molti lasciano che la femmina faccia una figliata e poi la sterilizzano.
Magari. Che significato ha questo?
Perché così prova l'esperienza di essere madre e poi si riproduce, cioè ai nuovi gattini domestici.
Mm-hmm, ho capito. Bene, professore, siamo arrivati a conclusione, il nostro tempo è finito qui, ci rimane ancora un altro argomento che non semplice, è quello appunto di queste razze create, volute dall'essere umano, da noi a due zampe, animali a due zampe. Io ringrazio tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che ci avete seguito, ringrazio di vero cuore il professor Renesto. Do l'appuntamento alla prossima volta. Parleremo ancora di gatti.
Arrivederci.